Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Piegati.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Eccoci qui, un Leonardo Manera in straordinaria forma. Senti gli operai che lavorano, no? Cosa succede?
Oggi si sentirà, sì, un po', oggi un po' si sentirà, perché sono...
Sono entrati
un po' più rumorosi oggi.
Sono entrati proprio oggi con la mazzetta a buttar giù. Molto
però
bene.
Serve tutto a vivacizzare, secondo me, la trasmissione.
Molto bene.
Non
sì,
può
sì.
che essere altro che un elemento positivo.
Ieri, allora, infatti, trasmissione noiosa, niente rumori, niente sottofondo.
Sì. Oggi io voglio subito dire agli ascoltatori che Alessandro Milan è ossessionato.
Da che cosa?
Ossessionato da questo fatto che la guerra in Ucraina sia andata così,
così
perché
come,
stamattina alle 7 io dormivo, alle 7 io dormivo, però ero andato in bagno, si sa che a una certa età la prostata sì. reclama.
Vabbè, ho capito.
E ho visto il telefono illuminarsi e dico, ma alle 7, ma che è alle 7? Erano dei messaggi di Alessandro Milan,
due,
che mi faceva notare come di fatto la resistenza ucraina avesse vinto contro la Russia, che altrimenti adesso sarebbe già certo. padrona la Russia di tutta l'Ucraina, chissà magari anche sì. della Polonia. Quindi alle 7 di mattina, pensate com'è ossessionato questo giornalista e com'è dispiaciuto per vittoria ormai di Putin.
Ma che vittoria!
Bisogna essere sinceri, interessanti. Alle 7 di mattina
certo.
è proprio un'ossessione, obsession.
Vergogna!
Che obsession, ne parleremo comunque, ne parleremo col nostro primo ospite. Ma non è ossessione, ho letto una cosa interessante, la condivido con il mio amico e collega. Dice, guarda qui,
insomma, secondo me è più un'ossessione, non accetti che sia andata così come è andata, è inutile negare. No,
è il mio lavoro, leggere i giornali al
mattino. È un'ossessione, è un'ossessione.
Vabbè, obsession.
Vabbè, è così.
Allora, siamo qui riuniti per questa puntata fino alle 11. Pensa un po', c'è Pietro La Corte in regia. E questo, insomma, speriamo bene.
Ma Carlo Salvatore, che non si sente da un po',
è stato
mandato via e ancora...
Da Pietro La Corte.
Hanno verificato che il suo diploma alla scuola radio lettere non era valido.
No, la spunta alle 11. Però Pietro La Corte gli ha dato una gomitata, ha detto, qui faccio io, uno nessuno 100.000. Volano colpi bassi. C'è la nostra redazione da Elisabetta Fusconi. Hai ascoltato il suo podcast, Cherosene?
Cherosene? No. So che l'hanno fatto
con Anita Panizza.
Ma perché io non so neanche come si fa ad ascoltare i podcast. Come si fa? Come fare?
Se vuoi, oggi viene a casa tua, ti fa play, ti mette le cuffiette, poi lei esce.
Oggi non posso, devo andare a Brugherio perché ho lo spettacolo a Teatro San Giuseppe, benefico per il CGB. CGB.
Ah.
È la scuola.
La squadra di tuo figlio.
CGB, questo è il coro che si fa quando gioca. Non è molto articolato, devo dire, come coro. Sì. Ci sono quelli più articolati, i cori.
Forza,
CGB. Vabbè.
Insieme a Elisabetta Fusconi c'è Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Un po' Elisabetta Fusconi è abbacchiata finché non ascolterai almeno una puntata, almeno la prima
di Cherosene.
Almeno la prima.
Ma non so come si fa, non so neanche come si fa a ascoltare un qualsiasi
metà
podcast.
Metà della prima, i primi 5 minuti della prima.
Ma non so come si fa, su che piattaforma bisogna andare, come si trovano, dove si ascoltano.
Sul sito di Radio 24, Spotify.
Non so niente io di podcast.
Bene.
Ascolto solo la radio in automobile.
Partiamo.
Radio 24,
sì.
Il meglio deve ancora arrivare. Dopo 25 anni ho perso le speranze.
Radio 24.
No, Radio 24. No, dai, per favore, no.
Che storia.
No, veramente, grazie.
La corte mi ha dato della vecchia carriola e questo non lo posso dimenticare.
In carriola.
Questi non sono gli operai. I got my mind set on you. I got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money. Vabbè, it's gonna take
time. Carico?
Sì, sì, è carico il computer. Allora, prima di presentare il nostro ospite che è con noi, ci sono due o tre notizie per far capire i tempi in cui viviamo. Allora, stamattina alle 7 in realtà io, prima di mandarti i messaggi, sono rimasto sconvolto dall'altra notizia che circolava da ieri, ma quando l'ho appresa dai giornali nei dettagli davvero l'ho trovata incredibile. Allora, sai che a Buccinasco hanno deciso di dare in una scuola uno dei libri di Walter Veltroni, il titolo è La più bella di tutti, parla della Costituzione italiana. Apriti cielo! La scelta del libro di un post comunista, così ha scritto su Facebook il sottosegretario Sasso della Lega. E poi ha detto: è un libro che propaga le teorie gender nella scuola. Sono andato a leggere nei dettagli. Sai perché secondo il sottosegretario Sasso propagherebbe le teorie gender nella scuola? Perché si parla di un bambino che porta le scarpe della zia, quindi va a scuola con le scarpe e coi tacchi di fatto. Ma questa è la storia ispirata a Pio La Torre, icona dell'antimafia, che davvero andava a scuola con le scarpe della zia perché era poverissimo e doveva prendere le scarpe della zia, e grazie a quelle scarpe è riuscito ad andare a scuola, poi a diventare Pio La Torre, a fare la normativa antimafia, poi è stato ucciso dalla ti rendi conto, le teorie gender.
Secondo me, ma il sottosegretario, ragazzi, come si chiama, Sasso?
Sasso
ha aperto a caso una pagina e ha visto quella pagina dove c'era spiega, non sa, magari non sa nulla di, della storia che viene raccontata, dice, ho aperto una pagina a caso, sì, e c'era questo bambino che andava a scuola con le scarpe della
sottosegretario
madre,
all'istruzione,
nonna,
della zia. All'istruzione,
è un po' come fai tu quando presenti gli ospiti, sì, i loro libri, che apri delle pagine a caso.
Ti ringrazio.
Così ha fatto Sasso, il sottosegretario Sasso.
Ti ringrazio per il paragone. Io alle 7 del mattino volevo imprecare, non avevo ancora bevuto il primo caffè, però imprecare alle 7 del mattino è brutto. Poi bisognerebbe spiegargli chi è Pio La Torre, ma lì sarebbe complicato.
Comunque,
insomma, rinuncio, come dici tu.
Per me la cosa invece desolante è che il conflitto poi fra destra e sinistra sui temi si risolve tutto
su questi.
Cioè su gender, non gender e destra comunitari. Sono questi due i temi che sembra interessino solo queste alle persone. Invece magari c'è anche altro, però forse fa più comodo parlare solo di questi, è più facile, più semplice.
Comunque, è per dire come viviamo nell'era così della post-verità, si prendono le cose, si cambiano, si ribaltano, si spacciano per vere. Pensa per esempio, collegamento, non so se hai letto questo giornalista Vincenzo Lorusso, italiano che vive in Donbass, molto filo russo, ma lo dice, ha raccolto 10.000 firme contro il discorso di Mattarella e le ha date al Cremlino. Al Cremlino tutti che esultano. Sono andati a controllare le firme raccolte su change.org. Tra le firme c'è anche Ciolanka Sbilenka, Vagina Quasi Nova, Galina Sbatilova. E scrive Michele Serra, ma manca solo urina sui muri. E poi ci sono tutti i protagonisti delle barzellette che abbiamo imparato alle scuole elementari. Te la ricordi Ciolanka Sbilenka, la ballerina russa?
Ma certo, erano tutti questi nomi.
che era della post-verità. D'altronde, ultima notizia, Donald Trump, sai chi ha messo numero 2 dell'FBI, cioè un ruolo fondamentale, un podcaster, si chiama Dan Bongino, di origini anche italo-italiane, Dan Bongino, che secondo il New York Times era il quinto, uno dei cinque propalatori di fake news più più assidui negli Stati Uniti. E quindi che facciamo? Lo mettiamo.
Hai visto che il mio proposito a inizio anno di diffondere fake news era, insomma, condiviso anche dalle più alte cariche dei più importanti stati.
Esatto. A questo proposito introduco e saluto con piacere, torna il prof, il professor Alessandro Giraudo da Parigi. Buongiorno, ciao prof.
Buongiorno a voi.
In questo clima mondiale, quindi puoi dire quello che vuoi. Cose vere, vabbè, cose false, non importa, non importa.
Ma allora, se devo dire delle cose false, chiudo subito la linea.
Vabbè, lo so.
No, no, nessun interesse.
Comincerei dovresti a dirle chiedere false? Al professore se i nomi dei minerali che ho detto ieri sono veri.
Non se li ricorda, sì, no. Lui ha detto, no, ma ha detto i nomi
io
delle terre rare. Quindi, ecco, dille, vai, vai Leonardo.
Sì. Allora, per esempio abbiamo, adesso un attimo, scandio,
sì,
ittrio,
sì,
poi lantanio, cerio, praseo di mio,
sì,
neodimio,
sì,
promezio,
vabbè,
samario, europio, gadolinio, terbio, cazio, sempronio,
no,
disprosio, olmio, erbe.
Sì, cazio, sempronio. No, attenzione, c'è solo il neodimio, hai pronunciato male la parola, neodimio.
Vabbè, ma non sa leggere neanche. No, allora
quasi tutti veri.
Abbiamo quasi tutti veri.
Sì, sì,
abbiamo,
sì,
chiamato il professor Giraudo perché c'è questo tema delle terre rare che lui in realtà varie volte qui ci ha spiegato molto bene, che è al centro di una di sfida, perché poi pare che Donald Trump abbia questo come desiderio, la gestione delle terre rare in Donbass, che sarebbe Ucraina, adesso è controllo russo, eccetera.
Allora, però attenzione Alessandro, perché vedi, c'è da dire una cosa semplice: noi parliamo sempre di terre rare, però in realtà Trump ha chiesto i diritti di esclusività a perpetuità, attenzione, su, primo, risorse minerarie, gas e petrolio, porti, infrastrutture dei trasporti. Quindi è un blocco totale, non è solo sulle terre rare.
Okay.
E chiaramente chiede per un ammontare di 500 miliardi, attenzione, miliardi di dollari, sapendo che gli Stati Uniti hanno dato all'Ucraina, esattamente, allora ho le cifre sotto il naso, 67 miliardi di armi e 31,5 di moneta, cioè ovviamente di finanziamenti, perché il bilancio, il budget dello Stato ucraino è chiaramente fortemente in deficit, hanno un deficit di circa il 20%, ecco.
Sì,
quindi adesso bisognerà vedere come vanno questi i negoziati. Leggevo stamattina sulla BBC che mi diceva che stanno andando bene, nel senso che sicuramente l'amico Trump troverà qualche vantaggio in questo tipo di negoziato.
Sì, la questione che abbiamo spiegato è molto semplice: Trump ha detto l'America ha dato tanti soldi all'Ucraina, a questo punto vogliamo indietro dei risarcimenti.
Sì, però attenzione, 5 volte tanto.
Vabbè, ma questo è un po' il linguaggio di Trump, nel senso che
con gli interessi.
Concentriamoci esatto, però, su queste terre rare. Spieghiamo bene ancora una volta cosa sono, perché quella terra ne è ricca, quella particolare zona del mondo se ne è ricca, e perché sono così decisive nei prossimi anni.
Certo, allora, molto semplicemente, pensate che l'Ucraina ha 117 metalli su 120 che sono considerati strategici, quindi, e ha 8700 depositi. Molti di questi sono solo dei depositi in cui non c'è ancora una miniera, sarà necessario realizzare degli investimenti importanti per realizzare veramente il primo metallo. Allora, cosa hanno? Hanno della grafite, chiaramente, hanno del titanio che è eccezionale perché il 30-40% degli aerei è fatto di titanio, hanno del beriglio, dello zirconio, della apatite, non epatite ma apatite, che è un prodotto che serve per l'industria nucleare, medica, e anche per lo spazio. Poi hanno del manganese, hanno della fluorite, del nichel, del gallio che serve per i semiconduttori e così via. Quindi hanno una serie di metalli che sono veramente molto molto importanti, sapendo però che l'Europa e l'Ucraina nel 2021 avevano firmato un accordo per sviluppare queste attività minerarie in tutta l'Ucraina. E quindi attualmente c'è un certo signore che si mette in fila davanti a noi, però attenzione, lui arriva come ultimo e si mette in prima posizione per sfruttare queste regioni. Che, e allora questa è una cosa molto interessante, perché pensate che le aree principali dove si trovano questi metalli sono in regioni che conosciamo benissimo, perché abbiamo tutti imparato dei nomi nuovi, no? Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, guarda caso, e dove ci sono state delle battaglie tremende, praticamente militari attualmente.
Sì.
E quindi tutto il Donbass, che è la parte orientale dell'Ucraina, è molto ricca di questi, di
certo,
questi metalli.
Qualcuno ci scrive: ma come, l'Ucraina non era solo il granaio del mondo? Lo è ancora, però chiaramente il mondo va avanti. Forse queste materie, esatto, prime qualche decennio fa non erano così strategiche come sono adesso.
Assolutamente.
Anche la cifra
erano,
mi sembra, cioè, diciamo, gli Stati Uniti chiedono l'equivalente di una cifra altissima a fronte di una dazione che è stata, mi sembra, molto minore in termini economici, no?
Certo, ma hai ragione, perché come dicevo hanno dato 98,5 miliardi e ne chiedono 500, quindi un rapporto di 1 a 5.
Neanche
non è male,
un usuraio.
Sì. Per la verità Trump ha detto che ne hanno dati 300 di miliardi, ma si sa, in quest'era della post-verità vale tutto. Comunque, prego.
Certo. Ma io le statistiche ufficiali
del Dipartimento di Stato americano, certo.
Ecco, 67 miliardi di armi e 31,5 di finanziamenti.
Vabbè.
Quindi arriviamo a 98,5, ecco, tutto lì.
Sì, sì.
Allora,
riguardo alla vicenda
nella farandola, nella girandola di menzogne, c'è anche questo.
Sì. La questione dell'importanza strategica, cioè da quanto sono diventate così strategiche queste materie prime?
Ma allora, primo, se voi prendete la tavola di Mendeleev, c'erano tanti spazi vuoti fino, diciamo, al 1850-1900 e sono stati progressivamente riempiti. E pensate che molti di questi metalli, per esempio vi parlo del cesio, un bene, no? Oppure per esempio dell'osmio, ecco, l'osmio è ancora più interessante, me ne parlo sistematicamente. Pensate che l'osmio si produce una tonnellata per anno, molto semplicemente, quindi pochissimo. Seconda cosa, è utilizzato nelle mammografie ed è essenziale, come nella analisi delle impronte digitali. E ultima cosa, quanto costa? Costa circa $50,000 l'oncia, cioè esattamente, beh, diciamo 20 volte il prezzo dell'oro. Ebbene, questo è un metallo che però fino a, diciamo, 20 anni fa non si conosceva, però esatto, non si utilizzava. E quindi adesso, con tutta la tecnologia moderna, abbiamo sempre di più bisogno di questi metalli e scopriamo che sono essenziali. Per esempio, solo per darvi un caso, come dicevo prima, il berillio, lo zirconio e la apatite, con la A, insisto,
sì,
serve nel nucleare, nel settore medico e nello spazio, ma sono settori totalmente nuovi.
Nuovi, sì, sì, chiaro, quindi fino a qualche anno fa.
Lo zirconio serve anche a fare gli anelli, sì, un po' meno pregiati rispetto a quelli con i diamanti?
Anche questo, è vero. Questo
quanto
è vero,
vale in meno un anello con lo zirconio rispetto a uno con un,
ecco,
diamante?
Leonardo, vedi subito che è interessato, attenzione.
Subito interessato, assolutamente. Sì. Bene, bene, bene.
No, intendo dire, se io regalo un anello con uno zircone, è veramente di poco, sì, valore, o comunque un valore ce l'ha?
Da, dipende, se sei un uomo romantico molto, molto valore, se invece è un regalo così semplice non è che costi molto, ecco.
Vabbè, ti ha risposto.
Quindi
anche
la mia
su questa
risposta è diplomatica.
Il professor Giraudo ha risposto in modo diplomatico, anche se la diplomazia di questi tempi non funziona molto, ma ha risposto.
No, non ce n'è più.
Però, prof, capito, comunque, se il tutto è supportato da un sentimento a grande valore,
esatto,
altrimenti come,
esatto,
valore economico,
esatto,
in sé.
Ecco perché ti dicevo, se tu sei innamorato, è chiaro che è un regalo.
Va bene anche uno zircone.
Un petalo di fiore ha un significato.
Cioè, manca un fiore, un petalo di fiore. Va bene, professor Giraudo, intanto noi fermiamoci qui per oggi, ma ci risentiremo, poi venici a trovare, e intanto lo ringraziamo. Ricordo, Alessandro Giraudo scrive tanti libri per ADD Editore, lui che era oro, argento, scintillanti follie, ma ha scritto i libri sulla storia delle materie prime, insomma leggeteli perché si approfondisce molto molto in maniera molto interessante. Leonardo, vorrei andare alla pubblicità, ma non posso non lasciarti con questa proposta che anche
si sente
questa...
Scusa, il rumore in sottofondo un po'.
Sì, un pochino sì.
No, l'importante è che non,
sentiamo.
Non sia...
Stanno facendo un caffè, credo, alle mie spalle. No, allora, se tu fossi onesto, diresti che ti ho anche mandato questa notizia che ti riguarda, la proposta. La proposta.
Sì, ho visto. Ma quella è arrivata dopo, tardi, alle 9 rotte. Vabbè,
l'ho letta, l'ho
alle
letta
7
dopo.
Mi hai mandato quella.
L'ho
di...
letta dopo la Fondazione Guido
alle
Carli.
Alle 7, diciamo, mi hai mandato notizie che riguarda la tua ossessione. Dopo le altre notizie normali.
La Fondazione Guido Carli propone che anche la comicità italiana sia considerata patrimonio dell'umanità. Signore e signori, abbiamo un possibile, probabile patrimonio dell'umanità. Leonardo Manera. Eccoci qua, siamo con te. Beh, aspetta, prima andiamo alla proclamazione. Sei contento?
Saresti contento? Ho deciso che il mio prossimo regalo sarà un anello di peltro con sopra uno zircone. Ti sembra adeguato?
Arrivi in ritardo, c'è qua... Chi ce l'ha già l'anello di peltro?
Lo so, ma io metterò anche uno zircone dentro. Peltro che vale un po' meno dell'argento e sopra uno zircone, cioè un regalo minore.
Con un petalo di fiore, però con amore. Con amore. Allora, dopo la pubblicità parleremo del caso di Alberto Trentini, italiano, da 102 giorni detenuto... Non si sa perché, è in Venezuela. E allora, esistono detenuti di serie A e detenuti di serie B, detenuti di cui si parla di più, per i quali si mobilitano tutte le forze politiche, sociali, civili, il paese, e detenuti invece dimenticati? Ne parliamo tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Radio 24, la passione si sente. Certo che a sentire voi due la passione la fate passare.
Ma come, Leonardo, non sai come si usano i podcast? Li fai anche tu, accidenti? Io sentivo i tuoi.
Ma lui non sa, è una vittima inconsapevole dei podcast. Sai,
sì,
che
ne ho fatti due, ma non so come poi si ascoltano.
Ah, ecco.
Vabbè.
Milan, una verità l'hai detta. La diplomazia, ultimamente... Non è che non sta funzionando, non ha mai funzionato. Buona giornata.
Ma questo ascoltatore da dove mandava il messaggio?
Era un po'
inquietante,
affranto,
devo dire.
Era un po' affranto. Allora, io ho chiesto poco fa, prima della pubblicità, esistono detenuti di serie A e serie B? Ma a guardare, a giudicare quello che è successo, per esempio, ricordate la mobilitazione giusta che c'è stata per liberare Cecilia Sala, imprigionata in Iran, e che ha portato, ha sortito degli effetti immediati E a giudicare invece quello che sta succedendo, per esempio, con l'italiano Alberto Trentini, cooperante detenuto da 102 giorni in Venezuela, verrebbe da pensare che una certa differenza c'è anche dal punto di vista dell'informazione. Per questo ne vogliamo parlare con una persona che è stato direttore di più grandi quotidiani e riviste anche in Italia, ne ha scritto sul Corriere della Sera di recente, è Carlo Verdelli, che saluto con piacere e ringrazio. Buongiorno direttore, eccoci qui.
Buongiorno a te, buongiorno a voi, grazie.
Allora, in realtà oggi leggevo anche su Repubblica che qualcosa si muove lentamente, c'è una lettera della madre di Alberto Trentini, che ricordiamo da 102 giorni in carcere in Venezuela, tu ne hai scritto appunto sul Corriere della Sera di recente una pagina a dire come mai c'è questo silenzio, come mai non si rompe questa cappa. Lo chiedo al direttore, lo chiedo al giornalista, sì, all'analista, come
ma
mai?
Di fatto il perché non lo so, ho un sospetto, è che il fatto che sia, ci sono due elementi che contribuiscono a farmi nascere questo sospetto. Uno è il posto dove è stato rapito, perché di fatto è stato rapito, non c'è nessuna accusa nei suoi confronti di Alberto Trentini, e questo è giusto che la gente lo sappia. È stato rapito e messo in un carcere di quelli che sono dello spionaggio del regime militare di Maduro. La seconda cosa, che è un cooperante. Il fatto che sia un cooperante, cioè una persona che lavora per le ONG, in qualche modo in questo momento sembra che non sia, dovrebbe essere una cosa a favore per la sua liberazione, mentre viene vista quasi con sospetto, come se i cooperanti e le ONG, figli di una campagna, diciamo così, che ha fatto di loro i tassisti del mare nei momenti peggiori, ma che comunque li vede molto spesso sui giornali come delle figure losche o ambigue, non ha aiutato. Alberto Trentini è un cooperante che ha studiato, ha fatto Ca' Foscari, è andato a specializzarsi proprio per fare meglio il suo lavoro di portare aiuto in Inghilterra, in Francia, ha lavorato ed era in Venezuela per una ONG che ha preso il premio Nobel per la pace, e questo va ricordato, va saputo, per il suo lavoro sugli effetti delle mine antiuomo. Ora ci domandiamo, manca da 102 giorni, come tu giustamente ricordavi, si sta facendo abbastanza per portarlo a casa?
Magari, ecco, io, magari in silenzio sì, però di certo sono 102 giorni e non sappiamo neanche perché è in carcere, ecco.
Esatto, e quello che ci viene detto è: mi raccomando, state in silenzio perché la cosa è delicata, meno si fa rumore, più possibilità ci sono. Io non, diciamo, quello che risulta a me leggendo i giornali e vedendo quello che anche che dicono i genitori, la madre, è che di notizie ce ne sono poche. Sappiamo che è vivo, sappiamo che è in un carcere, non sappiamo perché, e la madre, nella lettera che ha scritto a Repubblica, poi è stata la Fazio, eccetera, non lasciamo che diventi invisibile. Questo è il tema grande, sì. Perché se Alberto Trentini diventa invisibile, scompare. E se scompare, siccome, perché, cosa sta succedendo? Il Venezuela di Maduro sta prendendo tanti ostaggi di tanti paesi in cambio di cosa? Del riconoscimento che per esempio l'Italia non gli ha dato dell'esito delle elezioni che l'hanno portato a diventare presidente. Essendoci forte sospetto di brogli, Maduro non è stato riconosciuto da molti paesi, tra cui l'Italia. Ora, cosa diventa Alberto Trentini? Un ostaggio. Datemi riconoscimento in cambio del fatto che io vi libero uno dei vostri italiani. È un po' la stessa situazione di Cecilia Sala.
Sì, sì.
Ecco, c'era Bedini,
che però lì appunto c'è stata una mobilitazione, ma
una grande mobilitazione.
Secondo me la lettura giusta sul fatto che sia un membro delle ONG e quindi secondo una certa narrazione, per questo, come dire, sospetto, losco, come se far parte di un ONG non fosse un lavoro, appunto, un lavoro per cui uno studia, per però, cui si impegna.
Però mi viene da dire anche, per esempio, Ilaria Salis, da un certo punto di vista poteva essere vista in questo modo, invece poi comunque il governo italiano si è adoperato per farla tornare.
Sì, con un po' di ritardo. Poi su Ilaria Salis c'era quantomeno, cioè era detenuta per un'ipotesi di reato, no? Ma qui Alberto Trentini, cioè è la parola giusta, Carlo Verdelli, è ostaggio. Cioè questo...
Esatto, è la verità, è ostaggio. Adesso, diciamo, qualcosina sta cominciando a muoversi a livello di opinione pubblica. Siamo qua a parlarne in una radio importante, io vi ringrazio. Ne stanno incominciando a parlare le trasmissioni televisive, sui giornali vedo che si affaggia, ma è ancora troppo poco, è ancora troppo poco. Se non c'è, se qualche personaggio importante non si fa carico di portare avanti questa che è la battaglia per la salvezza di una persona che non c'entra niente, era andata là per fare del bene in una situazione di un paese disastroso alle persone con disabilità. La sua ONG Humanity e Inclusion, sì, ha handicap come testata, se andate a vedere sui siti francesi. Quindi questa persona da 100 giorni, da 102 giorni, è stata inghiottita da un paese e noi non riusciamo, abbiamo vaghissime notizie che è vivo, però non l'ha visto nessun avvocato, non l'ha visto il nostro ambasciatore, non l'ha visto, da quello che risulta, neanche nessuno degli inviati dei servizi segreti che il governo ha mandato. Quindi un po' di bisogno che cresca la pressione, diciamo così, civile,
mediatica,
per favorire, mediatica, ma esatto, per favorire. Io non sto dicendo che il governo non sta facendo quello che è necessario, dico che non è abbastanza. Sì, rischia di non essere abbastanza.
Ricordiamo, anche perché spesso si dice, no, la diplomazia lavora in silenzio, quindi meno se ne parla meglio è. Io ho proprio l'impressione contraria, che in realtà più i casi diventano mediatici più c'è la possibilità di venirne a capo. Magari è un'impressione sbagliata, però io ho questa impressione, non so cosa
io la
ne
penso
pensa
come
lei.
Te sinceramente io la penso, mi fido poco delle cose fatte in silenzio, specialmente quando sono così chiare, così chiare le motivazioni. È stato preso in ostaggio in cambio del fatto che venga riconosciuto. Guardate che il potente presidente americano Donald Trump ha fatto in fretta a risolvere una questione con Maduro, anche loro non l'hanno riconosciuto, con l'ambasciatore appena nominato da Trump, che si chiama Richard Grenell, ha ottenuto il 7 di febbraio la liberazione di 6 detenuti ostaggi americani che si trovavano proprio come Trentin nelle carceri venezuelane. Quindi non è così impossibile.
Ma infatti, io ricordo appunto che questa ONG Humanity Inclusion, che ha vinto il premio Nobel per la pace, come ci ha detto Carlo Verdelli, si occupa proprio delle disabilità in tutte le zone del mondo, delle difficoltà, delle disabilità delle persone qui. E per questo Alberto Trentini era lì a lavorare e a operare in Venezuela. E effettivamente non sono solo italiani, cioè il Venezuela lo fa con diversi cittadini di diverse nazionalità, proprio per fare pressione.
Ormai pare sia diventato un po' un modus operandi di alcuni paesi.
In questo mondo, così. L'ultima domanda, Carlo Verdelli, più in generale, in questo mondo appunto, diciamo, neotrampiano, dove il linguaggio della diplomazia è stato stravolto e vince un po' il linguaggio adesso della forza, anche verbale. Che tipo di atteggiamento? Ecco, anche in questi casi le diplomazie dovrebbero cambiare atteggiamenti, cioè sembra che l'atteggiamento giusto e vincente sia quello di chi sbatte il pugno sul tavolo ormai.
Ma io non so, le democrazie vivono un momento molto complicato, in questo momento storico, in questo periodo storico, reso più complicato da quello che è appena successo da poco più di un mese in America, questo è evidente. Però quella strada della diplomazia, che vuol dire la strada della civiltà, la strada del rispetto dei diritti, perché di questo stiamo parlando, è una strada che non va mai abbandonata, nel momento in cui si abbandona la ricerca di soluzioni che non siano penalizzanti, sto pensando in questo caso l'Ucraina, va perseguita. Oggi con il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha appena ricordato in un messaggio ieri in occasione dei 3 anni dell'invasione russa, bisogna chiamare le cose con il loro nome e non farsi spaventare dalla legge del più forte. La diplomazia è un po' questo, trovare le strade, ecco, è molto importante, ma per ciascuno di noi, perché è un italiano, perché è un ragazzo per bene che ha 45 anni, che non ha nessuna colpa, che la diplomazia lavori ventre a terra, come si usa dire in questi momenti, per riportare a casa Alberto Trentini e dare pace a una madre che dice passiamo notti lunghe pensando a lui. Ma mettetevi nei panni di quella madre, è la stessa madre di Cecilia Sala. Le 20 notti lunghe che ha passato la madre di Cecilia Sala sono le stesse della signora Armanda.
E sono 102 però queste.
E sono 102.
Intanto grazie a Carlo Verdelli, noi per quello che potremo fare, noi da domani, Leonardo, se sei d'accordo, da domani ricorderemo ogni giorno, domani saranno 103 i giorni di prigionia di Alberto Trentini, e sperando davvero di smettere a contare presto. E intanto grazie a Carlo Verdelli e andiamo al traffico.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo.
Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Allora.
Radio 24, la più bella radio, in casa, in macchina, ovunque.
Chi è quella vecchia in carriola?
Ecco! Can we forget about the things I said when I was drunk? Said or what you threw at me. Please tell me why the car's in the front yard and I'm sleeping with my clothes on. Came in through the window last night and you're gone. Secondo
me Melania aggredisse molto un anello di peltro con zircone perché non l'ha mai visto.
È vero, sarebbe una novità per Melania, credo, abituata.
Appena arriva al binario 8 lo riceverà.
A collier di diamanti.
No, di zirconi, no, non di dico, diamanti.
Abituata a collier di diamanti.
Se anche oggi c'è Pietro Lacorte in regia, ci dobbiamo aspettare una valanga di interventi negativi per Milan, come ieri e gli altri giorni.
Sì, sì,
perché
ma
quelli positivi, il caro Pietro Lacorte, li cestina.
Sì, sì, ha ragione, ma è tutta la redazione, è una catena umana che produce insulti.
È inutile, non si possono mascherare i propri gusti più di tanto, si può fingere, poi però alla fine.
No, devo dire
fuori,
che in questo caso Pietro Lacorte è un po' l'ultimo colpevole, l'ultimo dei colpevoli. I veri colpevoli sono, lo sapete, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, proprio vanno a selezionare gli insulti, eccetera. Dice manda questo e ridono di soppiatto, manda questo.
Sto telefonando qualcuno ma non rispondo, dai.
Dai, ecco, c'è il monologo, infatti. Già gli operai, mo adesso le telefonate. Dai.
Non rispondo.
monologando.
Allora, io stamattina avevo un altro monologo pronto, sì, ma quando ho visto il tuo messaggio che riguarda la tua ossessione alle 7 di mattina, mi sono sentito in dovere di risponderti, quindi non sono più tornato sotto le morbide coperte col mio fresh topper.
Allora?
Ma ho scritto un monologo per rispondere alla tua ossessione, quindi vedi.
Cioè, l'hai scritto alle 7 del mattino?
Sì, ma dalle 7 alle 8 ho scritto per rispondere alla tua ossessione.
Vabbè.
Base solita.
Quella.
A cosa siamo o saremmo disposti a rinunciare? Ai nostri sabati pomeriggio al centro commerciale, al Festival di Sanremo, all'aperitivo o alla pericena prima di rientrare a casa, aperitivo completo di stuzzichini? Ai ponti lunghi del fine settimana, alle vacanze al mare, oppure la possibilità di avere figli, sempre meno peraltro, senza lo spettro di doverli poi mandare in guerra? A cosa saremmo disposti a rinunciare se dovessimo difendere fino in fondo la nostra democrazia, che pur con tutti i difetti è il sistema che ci ha consentito di vivere come viviamo oggi? Questo secondo me è il punto di caduta finale delle scelte dell'Europa rispetto alla guerra in Ucraina. All'Occidente la scelta che è sembrata più giusta fino alla fine della presidenza Biden è stata quella di armare l'Ucraina e sanzionare la Russia, sperando in modo utopistico, anche se ripetuto all'infinito, che l'Ucraina potesse vincere la guerra e ripristinare l'integrità territoriale. Non la si voleva dare vinta alla Russia di Putin, che è un'autarchia. Non si può cedere a Putin, si diceva, che è sostanzialmente un dittatore. Biden l'aveva definito un macellaio. E così si è scelto di illudere l'Ucraina, facendole credere che da sola potesse battere il cattivo, da sola e solo con l'aiuto delle armi dell'Occidente. Qui da noi ci si accontentava di proibire lezioni su Dostoevskij o di letteratura russa per ripulirsi la coscienza in modo discutibile. Così potevamo camminare a testa alta e immaginare ancora di avere una netta supremazia culturale, democratica, occidentale, finché poi alla fine i nodi vengono al pettine. C'era stato detto che in pochi giorni la Russia sarebbe crollata, che non avrebbe saputo sopportare le sanzioni, che Putin era gravemente malato, che bastava spegnere i condizionatori per ottenere la pace. Ora, a distanza di 3 anni, ci si accorge che la Russia sta vincendo e, a meno che non si voglia cominciare una guerra nucleare che porrebbe fine a tutto, ci si accorge che alle sanzioni la Russia ha saputo resistere, che il malatissimo Putin è ancora vivo e che spegnere i condizionatori non ha magicamente creato la pace. E allora, se si vuole essere coerenti fino in fondo, se si vuole proteggere fino in fondo la nostra democrazia e il nostro sistema di vivere, dovremmo essere disposti a rinunciare a tutto, mandare i nostri figli, noi stessi in guerra, a morire per la democrazia. Ma paradossalmente decenni di democrazia ci impediscono di fare questo, ci impediscono di impegnarci in prima persona, perché ci siamo troppo affezionati al nostro modo di vivere, e una guerra vissuta e combattuta in prima persona al fronte non sarebbe per noi accettabile, sostenibile. E allora, in modo che io ritengo ipocrita, qualcuno dice che bisogna continuare a fornire armi all'infinito all'Ucraina, che invece mai potrà vincere contro la Russia, ma in modo che l'Ucraina diventi il nostro modo per presentarci con la coscienza pulita e per dire che siamo stati duri e puri difensori della democrazia. Tutto questo al netto di quando è cominciata veramente la guerra e quant'altro. La verità è che al momento non ci sono altre strade possibili se non una pace anche obtorto collo con Putin, che a queste condizioni, inutile negarlo, ha vinto. Così potremo continuare con la nostra vita di sempre, gli aperitivi, il centro commerciale di sabato, soprattutto una vita senza la paura della morte in guerra, magari in giovane età. Per quello, per la morte in giovane età, erano destinati i giovani ucraini, sono ancora destinati i giovani ucraini, per permetterci di definirci ancora i duri e puri sostenitori della democrazia occidentale, disposti a mandare a morire gli altri, disposti alla democrazia occidentale pur di salvare se stessa a qualsiasi cosa, a mandare le armi, a far morire gli ucraini, ma sempre noi con gran dignità.
Il professor Rossini l'abbiamo scritturato qui a Radio 24. Eccoci qua. Molto bene. Senti gli operai come si lamentano.
Ma questo è Pietro la Corte.
Gli operai lì col cacciavite e il martello. Va bene, dai, la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan termina qui. Prima vi ricordo che questa sera, se non avete ancora preso il biglietto, Leonardo Manera farà aspetta adesso, farà una serata benefica, quindi vedete con che animo gentile, caro Leonardo.
Devo dire che fortunatamente il teatro è quasi pieno,
mancano
veramente
quasi
pochi posti, sì,
pochi
sì,
posti, a Brugherio. Per la
CGB, per la polisportiva. Una pubblicità al CGB che CGB. Credo nessuno abbia mai fatto.
Ma perché poi a questa polisportiva? Ma è quella dove gioca Beniamino?
Sì, è quella dove gioca mio figlio Beniamino.
Ah.
Comunque guarda che io di serate benefiche ne farò una ventina l'anno, per dire. Non è che faccio solo quella per il CGB. Ecco.
Molto bene. Dai, bravo Leonardo, tutti i putinini e i putiniani e i tramputini si stanno accalcando per dirti bravo Leonardo, tu dici sì la verità, tu Orsini e Travaglio. Ale! Prima
e quindi
ora.
Viva Putin!
No, questa è una fake news che hai messo con l'intelligenza artificiale. Molto bene, la prima ora finisce qui.
Per visitare la città consiglio di partire dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione.
La passeggiata dantesca ripercorre un sentiero che fece nel 1306 Dante Alighieri.
A chi va in bicicletta, il giro ad anello di circa 20 km fra i Calanchi.
Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
Pronto?
Come stanno i nostri vecchi?
No, un momento, mi scusi.
Solo adesso ti ricordi di loro.
Ecco.
Io non ho ancora capito se questa è una trasmissione seria o no.
No, no, no.
No, 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 no.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Sono comunisti che seminano l'odio. Diciamocelo, non hanno un filo di ragione.
Che scusi?
Uno. Nessuno.
100.000.
È così evidente, accidenti.
Ma che storia triste.
Oh, Willy.
Avevo aspettative basse. E se già come finisce, visto da dove si parte.
Via le telefonate!
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie salva gente, le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo, quindi metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai dei buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma c'è chi oggi non sa più come scrivere.
Grandissimo Antonio Manera per il tuo monologo. Grandissimo.
Antonio. Però Antonio è il mio secondo nome. Io mi chiamo Leonardo Antonio come secondo nome. Sì.
Ah, ti conosce bene, tuo parente, perché uno così nonno. Può essere solo un tuo parente che sa questa cosa.
Mio nonno, Antonino, in realtà, fu la causa del mio secondo nome.
Nessuno è coraggio di dire la verità, che l'America ha dato i soldi non per la democrazia, non per la libertà, ma è stato un semplice proprio investimento economico.
Almeno per stavolta. C'è chi ancora ti dà d'accordo.
C'è questa applicazione.
C'è chi ha perso la memoria. Vabbè, e vorrebbe sì. Che tornasse come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare l'aria nelle piazze. Grazie,
si applicano
no,
ormai i valori o disvalori attuali alla ricostruzione della storia passata. Devo dire che il monologo ha spaccato, nel senso che ha spaccato in due i nostri ascoltatori, come gli operai stanno spaccando casa di Leonardo Manera. C'è chi ti elogia, chi ti manda a ranare, e va bene, è giusto così. È bello.
Vabbè, ma è giusto. Ogni volta che uno esprime un'opinione, è giusto che ci sia anche chi la critica, no?
Storia triste.
Devo dire che a me. Posso dire una cosa?
Sì.
Che una volta ero più preoccupato di quelli che criticavano, magari mi insultavano.
Perché? Ma perché?
Adesso invece devo dire che
non te ne frega niente.
No, non è che non me ne frega niente, ma diciamo fa parte del gioco, diciamo così.
Ma vedi, questo io devo ringraziare la radio in generale, Radio 24, perché sono qui da tanti anni, ma la radio in generale, perché mi sono fatto una di quelle scorze dure. Cioè, all'inizio anche a me dava fastidio, tipo quelli che borbottavano, bofonchiavano mentre tu parli. Invece adesso proprio non mi interessa per nulla, cioè potete scrivermi quello che volete, prezzolato, secondo me,
non è vero.
Vergogna.
Secondo me non è vero che non interessa. Io penso che sempre interessi un po' quello che ti scrivono, ma penso anche che faccia parte del gioco, cioè non è che uno rimane sempre indifferente, però quello è, insomma, no? È così.
Ma va bene, ma infatti tanto qualsiasi cosa si dice. Dici che 1 + 1 = 2, ormai nell'era moderna ci sarà qualcuno anche che avrà da ridire.
Sì, no,
su
ma
questo.
Siccome anche qui ogni tanto abbiamo parlato, no, di quelli che sono stati vittime o addirittura anche casi gravi di qualcuno che magari si è suicidato perché non aveva retto.
Beh, se diventa uno stalking è una cosa pesante, sì.
Ecco, però a volte anche quando non è uno stalking c'è chi ci rimane magari molto anche male per le critiche, a volte anche pesanti. Bisogna imparare un po' a capire che poi se uno in qualche modo si espone è normale che ci siano critiche, che finché sono civili va bene, a volte vanno anche oltre il civile, nel senso che dicono cose proprio.
Scusa, questo ascoltatore dice la verità, elogia te per il monologo e dice non hai imparato nulla, Milan. Ma io dico, ma io non ti conosco, ma non abbiamo mai bevuto un caffè insieme, quindi che cosa mi interessa se tu pensi che io non abbia mai imparato nulla? Ma chi ti conosce?
Ma chi se ne frega?
Cioè, se me lo dice mio fratello, mia mamma, mi dice ti ho ascoltato, non hai imparato, allora dico, cavolo, accidenti, parliamo, sediamoci. Parliamone. Ma se me lo dice uno che non sa neanche che faccia ho. No, lui forse lo sa, ha visto una foto, io non so che faccia a lui, cosa fa nella vita, ma chi se ne frega? È proprio chi se ne frega. Marco da Roma, buongiorno, sentiamo Marco per esempio, eccoci. Marco, buongiorno. Prego.
Buongiorno a voi. Allora, volevo dire, intanto ho ascoltato l'intervista del direttore Verdelli che mi ha molto colpito per il modo, come dire, profondo con cui ha affrontato un argomento delicato, la pacatezza che ha dimostrato, ma la fermezza delle parole che diceva.
Giusto.
Questo a proposito delle persone che lavorano per le ONG. Ora, io sono particolarmente, come dire, pronto ad ascoltare queste parole perché è un qualcosa che avevo latente sotto pelle, che pensavo anch'io, ma che Verdelli ha in qualche modo esplicitato meglio di quanto io potessi aver mai fatto in precedenza, cioè a dire che non c'è adeguata valutazione di queste persone che hanno un cursus sonorum alle spalle, che spesso e volentieri rinunciano a molte delle cose che i giovani d'oggi fanno, per fortuna rinunciano, parlo ai super tatuati, parlo a queste persone che sanno a malapena mettere, fare di conto, e già se facciamo 2 più 2 parlano di matematica e non di aritmetica come si insegnava ai tempi miei. Io ho una figlia che è in questo momento in missione, non dirò dove, non dirò per quale organizzazione, perché purtroppo, sottolineo il purtroppo, subentra anche una certa paura che possano nascere in ragione, in relazione a quello che uno dice, delle ricadute negative su queste
Ma sì, Marco, perché incredibilmente, come ha detto in realtà in modo perfetto lei, e diceva anche prima Verdelli, c'è questo, è sempre colpa del cattivismo moderno, no? Per cui esatto, uno lavora per una ONG, è uno senza arte ne parte, no? O una esatto, senza arte ne parte, esatto, che non sa cosa fare nella vita, che mi scusi il termine, che vuole cazzeggiare, no? No,
sì, sì, no, ma è esattamente, il problema, il nocciolo del problema. Peraltro, in questa situazione qui ci sono anche persone come ad esempio mia figlia che lavora gratis perché sta facendo una internship, cioè persone che hanno una laurea presa all'estero, che parlano 3 lingue, che hanno preso un master tra i più quotati, il tutto sotto i 25 anni, che stanno lavorando gratis. E poi bisogna anche temere che se dovesse accadere qualche cosa, il come dire,
sarebbe colpa loro, sarebbe stata colpa loro.
E questa, e lo dico in prima persona e faccio mia colpa, perché quando vi ricordate quando accadde le chiamavano le due Simone,
come no?
No,
Simona Pale e Simone Torretta in Iraq.
Ecco, io all'epoca ero molto poco sensibilizzato sul problema, quindi una persona normale che ha una discreta preparazione eccetera, era lontano da queste problematiche, quindi figuriamoci quanto possono essere lontane persone che hanno sensibilità minori.
Sì, sì, sì.
E lo dico perché per esempio alcuni miei amici, chiudo perché devo stare nei tempi, mi rendo perfettamente conto, laureate, con quello che vale la laurea oggi molto poco da quando si stanno all'università di Paperopoli, ma insomma al netto di questo sono comunque meno pronte a recepire queste problematiche fin tanto che non tocca qualcuno che si conosce, e allora
si cambia idea. Marco, è stato chiarissimo, io condivido parola per parola. Andrei da Luca da Cesena, se è veloce prima del traffico. Grazie Luca.
E sono qua più veloce che posso.
Sì.
Ho ascoltato Leonardo e posso essere in parte d'accordo con lui, ma secondo me lui perde di vista la cosa principale, e cioè è il popolo ucraino l'unico che può dire abbiamo perso, e non possiamo dirlo noi per loro, per il banalissimo motivo che sono loro che stanno sostenendo il peso più gravoso, più terribile di questa guerra atroce. Sono i loro figli, Leonardo, che stanno
combattendo. Ma è quello che dicevo io.
È quello che dicevo io,
che noi abbiamo utilizzato loro in qualche modo per difendere la nostra democrazia.
Ma sì, ma utilizzato,
facendo
ti sta dicendo l'ascoltatore che magari se lo chiedi agli ucraini, gli ucraini dicono ma noi vogliamo combattere perché sotto i russi non vogliamo stare.
Ma noi abbiamo creato l'illusione, ma il fatto è che abbiamo creato di forza l'illusione che l'Ucraina con le armi dell'Occidente potesse tornare a ristabilire l'integrità territoriale, cosa che non è evidentemente possibile.
Te lo ripeto, come ho detto ieri, no, gli abbiamo creato la certezza di non vedere sventolare a Kiev la bandiera russa.
Ripeterei quello che ha scritto Caracciolo nell'intervista al Fatto Quotidiano, che dopo 3 mesi c'era la possibilità di fare una pace più favorevole di quella che si farà adesso.
Ma magari gli ucraini non la volevano. Magari gli ucraini questo sta dicendo,
infatti, dovranno accettare una meno favorevole con molti morti in più.
Va bene. Luca, comunque, insomma, questo credo che fosse il senso del suo intervento.
La mia sensibilità è questa, e cioè se è un popolo che sta combattendo per valori che sono la libertà e la democrazia, l'unica cosa che posso fare io è decidere se aiutarli oppure no. se qualcuno mi viene a bussare alla porta dicendo mi aiuti, che non vuol dire venite a combattere con noi perché non ce lo possono chiedere, io gli dico sì. E glielo dico disinteressatamente, non gli dico ti aiuto, però poi mi ridai i soldi.
Va bene Luca, è chiaro. Allora dai, andiamo al traffico e poi ne entriamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in sugar town.
E niente, anche il buon era caduto nella trappola putiniana. E quindi si definisce vittoria quella che in realtà militarmente vittoria non è.
Vabbè, andiamo avanti, se no andiamo sempre indietro.
Leonardo furbetto, adesso sei tranquillo del giudizio di chi ascolta i tuoi monologhi, perché c'hai la pancia piena, c'hai il bel portafoglione, bello ciccione. Prima ti interessava un po' di più perché era la differenza tra lavorare e non lavorare. Arrivare a fine mese, non avevi. Furbetto no. Leonardo Manera.
No, io mi riferisco a quando ho iniziato qui a Radio 24, che la mia situazione economica era sostanzialmente uguale a quella di adesso.
Dai, andiamo avanti, poi riprendiamo. Allora, a Dronero, in provincia di Cuneo, la stampa racconta da giorni che c'è una grande affluenza di stranieri che lavorano lì, quindi mandano i figli a scuola. Si è venuta a creare una situazione per cui in una scuola a Dronero 4 alunni su 5 di fatto sono figli di immigrati. Perché? Perché le famiglie di italiani, tra l'altro, hanno spostato magari nelle scuole dei paesi più vicini i loro allievi. Allora subito è piombata l'accusa di razzismo. Per la verità questi genitori si difendono e dicono: ma quale razzismo? Noi abbiamo scelto delle scuole dove ci sono dei percorsi didattici migliori, insomma nell'ambito familiare queste scelte si possono fare. Sta di fatto che si è creata una situazione che avviene in varie scuole, anche nelle grandi città, quando c'è una presenza magari di figli di stranieri molto alta. Allora, noi ne vogliamo parlare con il professor Marco Braghero, che è coordinatore scientifico del corso di perfezionamento pratiche dialogiche all'Università di Pisa. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
Si è anche, ho letto, occupato di questo caso, nel senso che è stato chiesto un parere, ma al di là del caso di Dronero, è un tema che nasce quando e da quanto tempo, quello della presenza, insomma, di cittadini, anche magari di figli di genitori di altri paesi, quindi con le problematiche annesse?
Allora, intanto diamo un quadro generale della situazione, dove la percentuale degli stranieri in Italia in questo momento, degli studenti stranieri in Italia in questo momento è l'11,4% secondo gli ultimi dati, quindi ben al di sotto del 20% che viene richiamata anche ad esempio dalle circolari ministeriali eccetera, per cui ci sono però una situazione a macchia di leopardo in Italia come sempre, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali, quindi Emilia Romagna prima di tutto con un 18,4%, poi abbiamo Toscana, Veneto, Lombardia e Piemonte, una parte del Piemonte, per cui Dronero è interessata da questa situazione. Ma la situazione in generale è anche in queste regioni, con la punta dell'Emilia Romagna, è al di sotto del 20%. Ora, cosa capita però? Cosa accade? Accade che ci sono delle concentrazioni come è avvenuto a Dronero, sì, nella fattispecie, che nella scuola principale cittadina centrale c'è un'affluenza di iscrizioni di genitori di alunni stranieri, sì, e una reazione diciamo non legittima, perché come lei sa e come ha detto prima correttamente, le famiglie possono iscrivere i figli dove vogliono, quindi sì, da questo punto di vista non c'è nessun tipo di questione, no? Per cui le famiglie si sono orientate a iscrivere in altri pressi, tra l'altro dello stesso istituto comprensivo, per cui il discorso di dire migliori proposte didattiche eccetera viene un po' meno, perché di questa scuola è la stessa praticamente, sì, quindi con alcune differenze specifiche, ma di fatto questo è quello che è avvenuto.
Però,
e che avviene,
le chiedo, prego, cioè, prego, perché prego. Le accuse sono quelle di dire è una scelta razzista, lei che proprio si occupa di queste tematiche, cioè di risolvere anche questo tipo di problematiche all'interno delle scuole, la trovo una scelta anche legittima? Uno può pensare anche al percorso educativo del proprio figlio, che magari viene rallentato dalla presenza di
allora di sulla questione del rallentamento, le ricerche non sono nazionali e internazionali ci dicono che non è così, ma di fatto può diventare una scelta legittima, nel senso del mi preoccupo per mio figlio, no? Mi preoccupo, e questa è una cosa che secondo me e secondo quello che stiamo anche cercando di organizzare proprio a Dronero stesso si può in qualche modo riorientare realizzando patti di comunità educativi in cui alcune questioni vengono esplicitate al meglio, nel senso che è abbastanza possibile, aprendo il dialogo, che queste situazioni e queste posizioni si non tanto ridimensionino, ma si comprendano, perché effettivamente che ci sia una preoccupazione può essere legittima, e non avviene solo a Dronero, avviene anche in altre parti, e tout court non si può, secondo me,
ogni tanto la linea va e viene. Lei per caso ha l'auricolare? Le chiedo, no.
No, sto parlando,
perché ogni tanto la linea va bene, o forse si sta spostando. Le preoccupazioni ci sono, lei dice un patto ci vorrebbe, sì, io è chiaro che quando…
Sì, è su questo è quello che stiamo lavorando, ad esempio a Dronero, che sta cominciando questo percorso in cui le persone, le famiglie, insieme ai docenti, ai dirigenti, ma anche ai territori…
La linea telefonica adesso. Sì, vediamo, forse lo richiamiamo tra qualche minuto, dopo la borsa, questo
dopo
punto,
la borsa,
perché,
ormai.
Sì, ormai facciamo dopo la borsa. Però il tema è questo: se può stare anche con noi dopo la borsa, io magari coinvolgerò anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, per capire, insomma, cosa fareste voi se vi trovaste in una situazione? Molti ci scrivono, ci ha scritto chi a Vimercate dice 70%. 70% ho letto di stranieri, mi sembra un po', forse ho letto male, non so se ci vuole scrivere il messaggio, me lo sono perso nel flusso dei messaggi.
70%, vedi com'è, 70% di extracomunitari, no, vi mercate, e neanche uno in Albania, no. La vita è veramente strana,
no, mi sembra o devo aver letto male, forse in una scuola non lo so, 70%, no, non voglio dare una notizia, mi riscriva il messaggio l'ascoltatore, perché me la sono persa, l'ho letta un po' nel flusso, forse in maniera errata, voglio pensare errata.
Tra comunque, l'altro Vimercate, insomma, c'è anche, secondo me è un po' razzista Vimercate.
Ma cosa stai dicendo?
Ma sì, perché hanno chiamato un centro commerciale di Vimercate, sì, lo hanno chiamato le Torri Bianche.
Beh, ci sono le due Torri Bianche.
Non è inclusivo.
Sono le Torri Bianche sulla tangenziale, si vedono, anche spiccano. Sono bianche.
Secondo me bisogna chiamare le torri multicolore, quantomeno.
Ma sono bianche.
No, le Torri Bianche è un po' razzista. È razzismo.
Ma sono bianche.
Ma perché l'hai chiamato per forza le Torri Bianche?
Forse perché le hanno fatte bianche, questo potresti dire, perché le hanno fatte bianche? Va bene, comunque cosa fareste voi? Il tema della concentrazione.
Qual è la domanda precisa? Cioè,
cosa fareste voi? Non so, iscrivereste i vostri figli in un altro plesso scolastico perché lì invece ci sono troppi stranieri? Pensate che questo...
Parola.
Vabbè, ragazzi,
non mi inquieto un po' plesso.
Diamo la borsa, sì, non è il plesso solare, dai, diamo la borsa, perché io non ce la faccio più con Manera, Deborah.
Ma guarda, facciamo un cambio. Ma guarda che novità, non me lo sarei mai aspettato,
Meazza?
Guarda.
Mi dai Mauro Meazza?
Ma guarda, devi passare sul mio cadavere e schiacciarmi anche ripetutamente.
Facciamo un due triplete di denari, un per due triplete.
3 miliardi di bitcoin.
Si era andata oggi che per Deborah.
Ha fatto anche il colore sabato, cosa della quale nessuno si è accorto, naturalmente.
Deborah la borsa, dai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses. Dance me to the end of love.
Allora, le 10:37 minuti. Stavamo parlando, l'abbiamo recuperato col professor Marco Braghero. Eccoci, ben ritrovato, professore. Lei ci parlava dell'importanza di un patto di comunità. Sembra quasi rivoluzionario in questo momento storico parlare di patto di comunità. Cioè, io ho come la sensazione che molti genitori pensino: a mio figlio fa bene, impara, progredisce stare con tanti altri stranieri, magari alcuni sanno l'italiano, altri no, oppure no, e di conseguenza fanno le scelte che reputano migliori per il proprio figlio, no?
Sì, allora intanto questa è una domanda legittima che ogni genitore si può fare per questo e anche per altre questioni che ad esempio riguardano la percentuale di ragazzi con disabilità ai sensi della 104 presenti nelle scuole, eccetera. Queste domande sono legittime, ma queste domande fortunatamente la ricerca da tempo ha risposto in modo piuttosto significativo. Bisogna far conoscere quello che avviene e avviene una ricchezza. Tra l'altro questo fenomeno, che è specifico della scuola primaria, poi nella scuola media e ancor più nella scuola superiore si attenua del tutto, intanto perché le percentuali diminuiscono, ma non solo per quello, ma perché poi questi stessi bambini, facendo l'esempio di Dronero ma anche di altre scuole che si trovano in questa situazione in altre parti d'Italia, quando vanno alla scuola media poi si trovano integrati in classi dove la percentuale di stranieri probabilmente è sul 10, 12, 15% a seconda delle varie situazioni, e quindi quella situazione che in qualche modo io cerco di, da genitore, di presidiare nella scuola primaria, poi nella scuola media, nella scuola superiore
va un po' a calare. Poi magari quelli che hanno fatto la primaria da stranieri nel frattempo hanno imparato l'italiano, sono più integrati.
Teniamo conto che gli italiani, gli stranieri a lingua zero, cosiddetti INAI, cioè quelli che arrivano con scarse competenze linguistiche, per non dire nulle competenze linguistiche, rispetto a questo 11,4% sono veramente una parte nettamente inferiore, anche perché la maggior parte sono stranieri di seconda o terza generazione ormai, quindi tenendo presente che anche con una proiezione futura nel 2029 la situazione in Italia sarà del 13,4-13,5, massimo 14% di stranieri nelle classi, quindi ben al di sotto di quella soglia del 20% che vorrebbe dire 1 su 5, quindi semmai è importante che territorialmente si faccia proprio un lavoro di rigenerazione dell'alleanza educativa tra le famiglie, e questo farebbe bene non tanto solo ai bambini alla scuola, soprattutto alla scuola primaria, ma farebbe bene alle comunità territoriali.
Sì, in un'epoca, non so Leonardo cosa ne pensi, in un'epoca un po' dove trionfa un po' più l'individualismo, ecco, parlare di patti di comunità è il lavoro del professor Braghero.
Però io ricordo che sì, però io ricordo che quando ero io stesso alle elementari non c'erano allora extracomunitari, però anche lì c'erano bambini che magari avevano necessità di essere maggiormente seguiti, per i quali, insomma, io credo che sia una cosa inevitabile al di là della presenza o meno di extracomunitari. E poi, visto che si parla sempre di necessità di integrazione, insomma, benedetta integrazione in qualche modo bisognerà favorirla, ecco, bisognerà farla.
Va bene, capisco. Io cito però questa statistica, giusto per rimanere il caso di Dronero: in una scuola, appunto al centro di Dronero, l'80% di alunni sono stranieri nella scuola primaria, e questa situazione, cioè di una questione di numeri, che ha creato poi una controreazione. Sentiamo Roberto che ci chiama da Firenze. Roberto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Prego.
Ma intanto a me il termine straniero non piace, in questo caso userei il termine non italofoni, perché uno dei problemi
che non parlano,
che entrano nella scuola italiana è che non devono passare obbligatoriamente da un corso di prima alfabetizzazione, perché non ci sono i finanziamenti. Il Ministero dell'Istruzione, avendo fatto l'insegnante lo so, non eroga soldi per corsi di prima alfabetizzazione, e quindi questi bambini si trovano dentro un acquario, non riescono a comunicare. Detto questo, poi, siccome i bambini apprendono molto velocemente, ci sono dei percorsi, direi, da una parte il razzismo, dall'altra parte la cosiddetta normalità, nel mezzo c'è questa zona grigia fatta di pregiudizi, di paura per il diverso, di non curiosità, di mancanza di cultura primaria nelle famiglie. Siamo in un mondo super connesso, diciamo così, e quindi è un arricchimento se entrano dei bambini che voi chiamate stranieri, io no.
No, va bene, ma al di là di straniero in questo caso non è un insulto, è per dire, va bene che non parlano la lingua italiana, scusi Roberto, è sempre una questione di proporzioni, proprio per il percorso che lei dice, cioè ritrovo l'80% di allievi che non sanno la lingua all'inizio, è chiaro che questo rallenta il percorso didattico. Uno potrà essere bravissimo a imparare velocemente, però
ma alla fine si ritorna però al problema di sempre, nel senso che se in determinate zone e anche in Italia in generale si fanno meno figli, cioè alla fine gira e rigira ci troveremo sempre di più in questa situazione.
Infatti,
bisogna prenderne
atto
in qualche modo.
Questi sono casi forse limite, l'80% è un caso limite, ecco. Però Roberto aveva concluso.
In Italia fa acqua da tutte le parti da questo punto di vista, non esiste l'80% in un plesso scolastico, si spalmano cosiddetto, si dice in questo modo, si distribuiscono nelle varie frazioni, si fa in modo che l'integrazione sia vissuta attraverso le istituzioni, non arrivano
appunto
20 famiglie di,
appunto,
come chiamate voi, stranieri, perché una fabbrica li richiede, c'è programmazione economica e programmazione scolastica, e qui
sì, sicuramente lì a Dronero c'è una richiesta di lavoro, quindi arrivano. Che cosa succede, se ho capito, ma il professor Braghero lo sa meglio di noi, che magari gli stranieri che arrivano a lavorare mandano i figli nella scuola più vicina perché non hanno neanche le possibilità, che ne so, di mandarli nelle frazioni a 5, 6, 10 chilometri, e gli italiani allora a questo punto dicono ci andiamo noi, no? Professore, l'ho sintetizzata, ma è così che è successo.
Allora, alcune precisazioni, sicuramente è quello che è avvenuto a Dronero, e che per comodità, e la scuola centrale, tra l'altro anche una bellissima scuola dal punto di vista architettonico eccetera, è una scuola centrale, gli stranieri ovviamente, le popolazioni, come ha detto il vostro ascoltatore italofono, ma non è solo questo, perché in effetti di questo 80%, una percentuale notevolissima, non ha problemi di lingua, stiamo parlando di oltre il 50-60% che non ha problemi di lingua, quindi non sono italiani e non sono alunni a lingua zero. Altra cosa da considerare, io rispetto l'esperienza di Roberto, però i corsi di italiano lingua 2 e i percorsi esistono, ci sono e sono molto frequenti, quindi non è proprio così la situazione, così, perché le scuole si attrezzano e in qualche misura danno risposte. Quello che è successo a Dronero, però, come diceva lei, è stata una concentrazione di famiglie straniere, di famiglie con provenienza straniera, a iscriversi nella scuola centrale del paese,
certo,
con un depauperamento delle iscrizioni delle famiglie italiane, che hanno più possibilità anche di trasporto personale nelle varie frazioni, nei vari pressi intorno. Però su questo io credo che davvero ci sia la necessità di incontrarsi su questo, perché a me ha fatto venire in mente Leonardo prima quando diceva nel passato eccetera, ma se noi ricordiamo il fenomeno migratorio proprio in Piemonte grazie alla Fiat che è avvenuto negli anni 60, la situazione era molto al di là di questa quota straniera di cui stiamo parlando, di bambini e bambine che venivano dal sud e divenivano in quel momento si diceva addirittura incluse, poi è diventato integrato, poi adesso stiamo parlando invece di inclusione all'interno delle scuole, e quel fenomeno è stato un arricchimento poi.
Sì, però erano bambini che sapevano l'italiano, nel senso.
Insomma, parlavano molto il dialetto, molto i dialetti locali, cioè calabrese, siciliano, campano, praticamente non era così facile l'alfabetizzazione anche a quell'epoca, e soprattutto a quell'epoca quando avevamo anche meno strumenti a disposizione, perché in questo momento, grazie anche ai processi, diciamo, di digitalizzazione, noi abbiamo anche possibilità di fare programmi personalizzati per migliorare la lingua, quindi insomma.
No, ma è chiaro. Professor Braghero, il tema è molto interessante, adesso noi dobbiamo fermarci perché c'è il traffico, magari lo riprenderemo, visto che ha suscitato anche molti, molti pareri, molte telefonate. Intanto grazie, andiamo alle informazioni sul traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo.
Che sai tutto, tu e i tuoi amici di 5 Stelle, perché non trovate voi una soluzione? Perché non la trovate voi una soluzione per risolvere la guerra? È troppo bello adesso dire, è troppo facile, dovevano fare la pace prima. E come? E quando?
Ma non è del 5 Stelle, vabbè.
Dovevamo mandare i soldati ancora all'inizio. Così adesso non avevamo tutti questi problemi. Bruxelles doveva dire chi vuole mandarli li mandi e basta, senza troppe giri di parole.
Va bene, dai, le soluzioni, abbiamo risolto anche la situazione in Ucraina, alle 10.49.
Scusate, ma io sento spesso parlare ultimamente di vittoria della Russia, ma siamo proprio sicuri che sia una vittoria? Cioè, 3 anni per conquistare il 20% di una landa desolata dove non c'era neanche l'esercito.
Avanti, avanti. Allora, io sono un po' geloso, devo dire, nel concludere questa puntata, perché era un nostro personaggio, adesso è andato, e io sto cercando casa, e invece è andato a proporre casa a chiunque, a Zelig, in una platea ben più famosa, e adesso me lo tolgono come agente immobiliare.
Buongiorno Alessandro.
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno anche agli ascoltatori di Radio 24. Io sono Mariolino Pandoro, agente immobiliare e titolare della SIRE. Lei che dirà cos'è la SIRE?
Sì, sono anche un po' fuso con lei comunque.
È un acronimo. Sì, SIRE sta per Seduzioni Immobiliari Real Estate. SIRE perché ognuno deve essere un re a casa propria.
Ah.
Quindi ogni casa io la cerco come una reggia per il mio cliente. SIRE, Seduzioni Immobiliari Real Estate. Allora Alessandro, tu stai bene?
Io benissimo, un po' arrabbiato con lei, ma benissimo.
E anch'io sto bene perché sto continuando a fare su e giù. Su e giù per l'Italia in case di nuove proprietà.
Sì.
Certo, ti stanchi a fare su e giù.
Sì.
Ma è anche tanta soddisfazione, Alessandro.
Vale.
E poi siamo a fine febbraio. Finalmente cosa succede, Alessandro, a fine febbraio?
A fine febbraio? Cosa succede a fine febbraio?
Le giornate si allungano.
Ah, sì. E allora?
È sempre bello quando le giornate si allungano, non è vero Alessandro?
Beh, giornate più belle, di sole, di luce.
La luce cosa fa la luce quando le giornate si allungano?
Si allunga.
Dura di più la luce, se dura di più è sempre meglio, non trovi Alessandro?
Sicuramente.
Perché abbiamo più tempo per dedicarci ai nostri sogni da abitare.
Certo,
ora,
certo.
Basta con queste chiacchiere, so che a te piace andare subito al sodo. Quindi veniamo alla prima proposta immobiliare che ho preparato per te.
Oh, eccoci.
È un ampio trilocale di 16 metri quadri su 3 piani.
Come se?
A soli 790.000 euro, con una bella scala interna di design con tutti i gradini in cuoio. Questa scala è sospesa in aria, senza corrimano, aperta sul vuoto, splendida. Come unica avvertenza ti consiglio di dormire al piano terra quando bevi un bicchiere di troppo nelle tue serate birichine.
Ma guarda.
Oppure vai a dormire di sopra, ma legati prima con delle corde perché la scala è sospesa nel vuoto.
Certo, 16 metri, 3 piani.
Tanto delle corde in casa sicuramente tu le hai, non è vero Alessandro?
Come tutti. Chi non
possono
ha una...
servire per quelle volte in cui uno ha voglia di qualcosa di particolare.
E sai come sono le mie corde fatte in?
Cuoio naturalmente. Ma mi sembri perplesso.
Sì.
Non hai voglia di romperti il femore?
Sì, non ho più quell'atletismo e atleticità che...
E allora ti faccio un'altra proposta più in target.
Sì.
Una proposta direi old but gold.
Old but gold.
Yes, of course.
Vabbè.
Ci spostiamo su una mansarda arredata.
Sì.
Con così tanti dettagli di pregio che bisognerebbe fare una visita approfondita. Se vuoi la facciamo insieme questa visita approfondita. È un po' come giocare al dottore.
Allora,
vabbè. Ti lascio il tempo di organizzarti. Intanto te la racconto, così ti faccio vivere il dream raccontandotela.
Ok.
Allora, com'è? C'è una cucina abitabile, poi c'è il salotto.
Sì.
E un bagno con una grande vasca in cuoio, Alessandro.
La vasca.
Una vasca da riempire di schiuma. Per fare dei bagni rilassanti quando torni a casa da lavoro tutto sudato. Nella zona notte abbiamo 2 camere grandi. In una c'è un letto king size che ti farà sentire il vero king del materasso.
Sì.
E nell'altra invece c'è un letto alla francese. E si sa che i francesi certe cose le fanno fare, le sanno fare bene.
Bene, bene.
Non è vero, va. Alessandro?
Ma cosa ne so io? Scusi, io non sono francese, non...
Questa mansarda è al nono piano senza ascensore?
Nono piano senza ascensore. Accidenti.
Ma è talmente speciale che saranno gli altri a venirti a trovare. Tu puoi anche traslocare e non uscire mai più.
Sì, dici, ho dimenticato una cosa sopra. Risalgo un attimo. Non lo so.
Vuoi
abbiamo
qualcosa di più easy?
In un minuto se
come
ci...
Come sei stato, sì, veloce, ah, Alessandro.
Allora guardi, Mariolino,
non mi dedichi mai un po' più di tempo, Alessandro.
Guardi,
sei veloce, veloce, veloce.
La prossima proposta, se vuole, domani.
Un cuoio.
Ma cosa c'entra? Ma il cuoio a scivo, perché si scivola sul cuoio. Vabbè, senta, ce la dice domani l'ultima proposta.
La prossima volta ti faccio rimanere un po' col desiderio, Alessandro, di sentire l'ultima proposta.
La chiamo alla Sire, se no, alla Sire. Sire.
Naturalmente, seduzioni immobiliari, real estate. To be the king or your home.
Me lo ridice un attimo.
To be the king of your home.
Ah, mi sento già a mio agio. Va bene, grazie Mariolino, a domani.
Au revoir.
Buon pomeriggio a tutti.
Pagliacci.